Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Che prolunghiamo in questi giorni la nostra Pentecoste con l'invocazione dello Spirito. Lo chiediamo in particolare per i nostri bambini che si preparano alla prima comunione.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 4, versetti 1-15. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Parola del Signore.
Consacrato come figlio di Dio, dallo Spirito di Dio, dopo il battesimo di Giovanni, Gesù per volontà di Dio, per ispirazione, come sottolinea l'Evangelista, per ispirazione dello Spirito, viene messo alla prova nel deserto. Ecco, vi lascio subito la parola. Marco ha un testo molto breve, invece Matteo e Luca sviluppano, producono un testo molto più ampio, che vediamo insieme.
Io mi collegherei a quello che è stato già detto ieri, cioè mi sembra che, come dire, questa genealogia inserita tra il battesimo, così come finisce, no? Tu sei il mio figlio, e oggi, no? Quindi queste tentazioni, questa genealogia in Luca possa dare un po' una, come dire, un accento particolare alle tentazioni. Nel senso che appunto, visto che solo Luca, no, che la inserisce lì, e visto che arriva fino ad Adamo, forse vuole anche dire, vuole dare questo taglio, questa luce su Gesù come nuovo Adamo, diciamo così, cioè il primo tentato a così quei termini sono diciamo ha prevaricato ed esubbedito, si è voluto fare come Dio, insomma ha preso questa strada. Mi sembra che qui Gesù, appunto, nuovo Adamo, si sottometta pienamente e attesti la sua grande sottomissione ai comandi di Dio. Questo lo dico perché tutte le citazioni che lui fa sono tutte prese dal Deuteronomio, da pochi capitoli poi di fatto, dal 5 all'8, in cui c'è questo grande appello ad obbedire ai comandi di Dio. E Gesù li fa suoi, mi sembra, in queste tre tentazioni che sono un po' un tipo. Ecco, l'unica che invoca il diavolo, mi sembra che Gesù, appunto, sia in fondo la grande tentazione, cioè quella di una ricerca, di una visibilità e di una vittoria in qualche modo eclatante. Mentre mi sembra che Gesù in qualche modo non va alla ricerca di cose grandi, non va alla ricerca di un'affermazione di sé in quel modo lì, tutto il contrario proprio. E quindi, tra l'altro, questo poi dà già il tono a quello che è il suo essere Messia, come lui lo pensa, come lui il suo essere figlio, un figlio obbediente al Padre che si vedrà, aspetta da lui la glorificazione e non tende la mano in qualche modo per rapirla o rapinarla.
E anch'io sono stata colpita da queste cose, e in particolare come ha detto Giovanni all'inizio, consacrato come figlio di Dio, per volontà dello Spirito, egli viene tentato proprio in questa sua figliolanza. E il testo che ci sono due testi che mi sono venuti in mente, che abbiamo meditato da poco. Uno è proprio quello a cui alludeva da ultimo Anita, cioè l'inno dei Filippesi. Pur essendo nella condizione di Dio, potremmo dire figlio di Dio, nel senso che abbiamo visto ieri, cioè durante il battesimo, consacrato figlio di Dio, non considerò qualcosa da rapire questa sua uguaglianza con Dio, ma preferì essere come gli uomini. Quindi queste sue tentazioni sono proprio: se tu sei figlio, fai le opere di Dio, di potenza. E invece Gesù parla nella solidarietà con gli uomini, cioè obbedendo ai comandamenti a cui tutti gli uomini sono richiesti al popolo di Dio. E un altro testo, cioè un altro insieme di testi che abbiamo meditato di recente, che mi risuonano molto, è proprio gli Atti degli Apostoli. Io ho detto più volte, quando leggevamo gli Atti, che insomma avevo questo problema che gli Apostoli fanno tanti miracoli, noi invece non li facciamo, non li sappiamo fare. E in questo testo Gesù preferisce proprio non farli i miracoli, cioè preferisce non fare le opere eclatanti per dimostrare il suo essere figlio. Preferisce non fare le opere eclatanti, ma obbedire ai comandi.
Io sono partita, così quello che ha detto, perlomeno riferito a Gesù, uno che ha detto Sara, se ho capito bene, mi incoraggia un po' a dire questa cosa che ho pensato. Quando abbiamo visto il battesimo, nel battesimo di Gesù, si coglie molto questa sua dimensione d'uomo, l'uomo che, come tutti gli altri, anche lui, in quell'atto di penitenza, in quel contesto di penitenza, anche lui vive quel battesimo, si fa battezzare. E partendo da questo, mi ha aiutato un po' così a vedere questa condizione d'uomo di Gesù, che si, proprio perché fa questa citazione, le tre citazioni del Deuteronomio, che sono tre contesti di prova che il popolo di Israele nel deserto ha vissuto, e loro però appunto sono caduti in questa fiducia nel perdere la loro fiducia in Dio. L'ultima citazione riferita al testo di Massa e Meribba, la risposta che dà il popolo è quella di dire: ma tu dove sei? Ci sei ancora vicino o no? Tutte queste tre citazioni mettono in evidenza la difficoltà che ha avuto, la prova grande che ha passato il popolo di perdere fiducia in Dio. Invece Gesù è quello che recupera questo contesto di fiducia come uomo che va al di là della prova e vince questa, recupera, riapre questo varco, diciamo, nel cielo di comunicazione con Dio.
Finora solo chi legge sa che Gesù è di origine sovrumana, è di origine divina. Però si dice nel versetto 23: quando Gesù iniziò, aveva circa 30 anni, era figlio come si riteneva, eccetera. Quindi si riteneva giustamente che fosse un figlio dell'uomo e che la sua figliolanza era come quella di tutti noi. Ecco, un uomo israelita della dinastia di Davide e poi figlio di Adamo, figlio di Dio, quindi. Ecco, a questo punto Luca mette le tentazioni. E Gesù viene tentato non solo come figlio di Dio, ma anche come figlio dell'uomo. Le tentazioni sono quelle tipiche dell'uomo fedele, e cioè la fame, il potere, l'adorazione degli idoli. Ecco, e quindi Gesù dimostra in questo sia la sua umanità, ma sia anche la sua sovrumanità, e cioè che egli è veramente ispirato dallo Spirito Santo e così è capace di resistere a queste tentazioni così potenti. Ecco, io mi chiedo anche questo, cioè probabilmente questa vicenda, questo episodio delle tentazioni, di cui solo Gesù è testimone, probabilmente sono state narrate da lui, non tanto per vantarsene, ma per dare un esempio e anche per dirci che con la parola di Dio, con l'osservanza, si può resistere al male. E probabilmente questa narrazione faceva parte integrante anche dell'annuncio dell'Evangelo.
Aggiungo a quello che ha detto appena Stefano, forse anche per dirci che, così come nella terza tentazione, dove il diavolo riporta un passo della scrittura, precedentemente non l'aveva fatto, ma Gesù stesso gli rispondeva dicendo: sta scritto, che il diavolo conosce bene le scritture e che quindi le tentazioni, cioè, non vengono, cioè sono bene inserite, insomma, è proprio il tentatore.
E anche a me pare che uno dei punti, se non il punto principale, proprio questo, è la tentazione è se sei figlio di Dio. E Gesù, e nelle risposte che dà e nell'atteggiamento, mostra che è veramente figlio, e allora è figlio, nuovo Adamo, figlio di Adamo, figlio di Dio. Figlio di Dio perché obbedisce alla sua parola, e questa è la differenza con il vecchio Adamo. C'è anche il riferimento al Deuteronomio 8 molto forte, e anche lì non è citato nei testi Gesù, nel tentatore, né Satana, né demonio, il diavolo, né Gesù lo citano, ma lo si ricorda in quel capitolo 8 del Deuteronomio, il versetto 5: riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore Dio tuo corregge te. Le tentazioni come ciò che un padre fa al figlio per correggerlo, per farlo crescere, sono l'espressione della figliolanza, quindi della paternità e della figliolanza. E così mi sembra molto, molto rilevante. Poi l'ultimo punto, al versetto 8, scusate, nella seconda tentazione, sono tante cose, sono delle considerazioni anche sul potere, sulla gloria che è stata data a Satana, quindi non è sua originaria. Però io mi sono fermato al versetto 7, dice il diavolo a Gesù: se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. E la risposta di Gesù: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Risponde alla prima: ciò che Gesù nella sua risposta sottolinea è appunto il vero culto di Dio, e non riprende, ma forse non era necessario, quindi può anche essere opinabile questo, non riprende l'ultima affermazione del diavolo: tutto sarà tuo. Obbedire a Dio perché è Dio, adorarlo in quanto è Dio, è il Padre, e non per la ricompensa, per la ricompensa o per ricevere l'adorazione gratuita. E sembra anche che anche questo sia contenuto, anche se forse non è il punto principale, è una contrapposizione ancora, anche qui vediamo, con il vecchio Adamo. L'azione della tentazione, delle tentazioni di Gesù, secondo Luca, confrontate a quelle di Matteo, rivelano un'inversione tra la seconda e la terza scena. Per Luca il vertice delle tentazioni è Gerusalemme, la città, diciamo, sulla quale è centrato e orientato tutto il Vangelo. Ed è proprio Gerusalemme che si rivelerà il vertice della vita di Cristo. E qui si è anche il culmine delle tentazioni. Proprio in Gerusalemme si compie la suprema prova della messianicità di Gesù, che realizza il suo destino ultimo. Destino naturalmente che ci dà la salvezza, e si sottopone alla povertà estrema della croce. Infine Gesù, rispettando la libertà sovrana del disegno salvifico a cui si è votato, pronuncia il suo sì definitivo al Padre e si abbandona totalmente alla sua volontà.
Sì, può essere effettivamente che Luca invita a leggere anche questo testo alla luce della genealogia, cioè confronto con Adamo, un altro confronto che mi pare sia indicato dal battesimo, dal versetto 22, capitolo 3, che io leggerei in senso messianico: sei tu il mio figlio, l'amato, e tenderei a interpretarlo come una espressione che individua il Messia in quanto Messia. Il figlio di Dio è un'espressione che può essere applicata in diversi modi, ecco, in modi molto diversi. Israele è figlio di Dio, tutti gli uomini sono figli di Dio, il Messia è figlio di Dio, in che senso? Ecco, e quindi Luca su questo ha già detto molte cose, e mi pare che il battesimo, che anche negli altri evangelisti è collegato con la prova nel deserto, Luca ci mette in mezzo la genealogia, ma c'è questa connessione, mi pare che rimanga, perché poi viene ripresa all'inizio del capitolo 4, Gesù pieno di Spirito Santo, e viene condotto dallo Spirito, quindi consacrato dallo Spirito dopo il battesimo, eccetera. Questa connessione mi pare importante, e qui se lo leggiamo in questa prospettiva, abbiamo la cristologia del diavolo. Detto così fa un po' impressione, qualcuno lo ha usato questa espressione. Abbiamo la messianologia, l'idea che qui la figura del diavolo suggerisce, e in questo consistono le prove, la messa alla prova di Gesù, cioè Dio mette alla prova Gesù. Questa è la volontà di Dio, lo Spirito lo spinge a questo. Che quello che vorrei osservare, se si legge in questo quadro, cioè se tu sei il Messia, cioè se tu sei figlio di Dio, vuol dire se tu sei il Messia, d'accordo, Messia divino anche, se tu sei il Messia. Quello che volevo osservare è che le prove, l'interpretazione che il diavolo, messa in bocca al diavolo qui, è biblicamente fondata. E quindi sono dimensioni delle scelte di Gesù, della volontà di Dio, molto profonde. Il diavolo cosa dice? Se tu sei il Messia, o dal momento che tu sei il Messia ha il potere, che gli è stato dato da Dio, di fare i miracoli. E difatti Gesù li farà, proprio sul pane, tra l'altro, perché moltiplicherà i pani. Il Messia può fare miracoli. Questa è la prima cosa che dice il diavolo. Da questo punto di vista le risposte di Gesù sono abbastanza impressionanti. Gesù risponde solo con il testo del Deuteronomio, ecco, non di solo pane vive l'uomo, come uno che rigetta l'idea di questo potere, che pure appunto è promesso al Messia. La seconda prova consisterebbe in questo modo: il Messia è destinato ad avere un potere universale su tutti i regni del mondo. Pensiamo a Daniele 7, testo del figlio dell'uomo, gli sarà dato potere, regno, gloria, interpretato in senso messianico. Ci sono diverse possibili interpretazioni, interpretato in senso messianico, quel testo indica il potere universale del Messia. E poi anche l'ultima, in fondo, nell'ultima, che è nel Tempio, il diavolo dice al Messia è stato promesso una specialissima protezione. Il Salmo 91, 90-91, eletto in senso messianico, non in senso generico, cosa possibile anche leggere, ma probabilmente eletto in senso messianico, che si parla del Messia nel Salmo 91, perché è al Messia che Dio ha promesso questo tipo di protezione, è specialissima. Ecco, anche lì c'è il rifiuto da parte di Gesù di non mettere alla prova Dio. Quindi mi sembra una ultima cosa che mi viene da dire riguarda la seconda prova, che in Luca è molto sottolineata e da cui si deduce che almeno in questo testo, forse in altri testi, negli Atti non credo, ma almeno in questo testo, forse perché dipende da Daniele, ma lo troviamo anche nell'Apocalisse, i regni del mondo, gli imperi mondiali, sono indicati come l'espressione del potere del diavolo. Per cui servire, e non è un caso qui, che si parla qui del culto, è qui che Gesù risponde solo a Dio adorerai, perché accettare questo potere, cioè servire questo potere, vuol dire servire il diavolo. C'è una concezione degli imperi del mondo che troviamo forse nella linea di Daniele, perché questi imperi, secondo Daniele, dovranno essere distrutti dal regno di Dio, dal regno del figlio dell'uomo, dovranno essere distrutti da Dio. Anche nell'Apocalisse ci sono espressioni molto vicine, e poi bisogna abituarsi che in altri testi gli imperi, o l'impero, in questo caso sarebbe l'impero romano, viene anche visto in modo diverso. Pensiamo a Paolo, per esempio, Romani 13, ma anche prima, se pensiamo a Isaia, al secondo Isaia, ecco, Ciro è il Messia addirittura, ecco, è Dio che ha dato, è Dio che dà ai grandi imperatori e dà il potere, come anche li abbatte, ma non c'è il diavolo in tutti questi testi, è Dio stesso che dispone le cose. E quindi sono la verità, bisogna considerare poi, ecco, l'insieme di questi testi, però qui in Luca, ecco, viene messa avanti questa idea, ecco, che propriamente il Messia, il regno del Messia è il contrario dei regni del mondo. Raccomandiamo al Signore in questa Eucaristia le nostre intenzioni, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci. Presentiamo al Signore le intenzioni nostre e quelle di tutti gli uomini. Ricordiamo oggi in particolare tutti quelli che hanno fame di pane materiale, per quelli che non possono accedere all'acqua potabile, alle cure mediche, all'istruzione, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti quelli che hanno o avrebbero il potere di aiutare gli altri, perché si facciano guidare non da rapacità o desiderio di supremazia, ma da spirito di solidarietà e desiderio di progresso per tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Quest'oggi venerdì preghiamo per la grande comunità islamica nel giorno della preghiera, perché sia un giorno di pace e non di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le vittime quotidiane delle guerre in corso in tutto il mondo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i bambini che hanno fatto ieri la confessione per la prima volta e che fanno la comunione domenica. Preghiamo ricordandoli per nome: Clelia, Mia, Filippo, Lorenzo, Cecilia, Chloe, Linda, Matilde, Milena e Emma. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. abbiamo il ricordo di Anna e ci è raccomandata dalla nostra Barbara Zambelli, è una giovane donna di Zola che è morta qualche giorno fa, una sua amica. Ricordiamo in questa messa per lei e per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Come ogni giorno presentiamo al Signore tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini, ricordando anche loro per nome, la Patrizia, Giorgio, Gianluca, anche la Barbara, la Concetta di Collessano, la mamma di Michele. Ecco, sempre anche per l'Adriana. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche l'anniversario di matrimonio di Cincio Guaraldi con Sonia e anche della Costanza Bastia. Quindi ricordiamo queste giovani famiglie. Davvero il Signore le benedica e le conduca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, per tutte le intenzioni di quelli che ci seguono in questa Eucaristia, ricordiamo anche Giovanna Battista che non ha potuto partecipare, non sta tanto bene, ecco, per la sua salute. Preghiamo per i morenti, per i morti di queste ore. Preghiamo. Ti preghiamo, o Dio, nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.